Continuiamo la nostra lettura dal capitolo 10, i versetti da 10 a 20. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Piate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che nel giorno del giudizio Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Guai a te, Corazin. Guai a te, Bethsaida. Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo la gente vestita di sacco e cosparsa di cenere si sarebbe convertita. Sebbene nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E gli disse: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi stanno scritti nei cieli. Gesù sta parlando ancora ai 72, sta dando le istruzioni e gli insegnamenti prima della loro partenza per le città e villaggi dove lui stava per recarsi. Ha già parlato della accoglienza nelle singole case e della possibilità di essere accolti persino nelle città, ma nelle città possono anche essere rifiutati come lui è stato rifiutato. Quindi anche i discepoli che portano il suo nome, che vanno con la sua potenza e con la sua parola, anch'essi possono essere rifiutati. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, eccetera. Quando c'è il rifiuto da parte di una città, uscite sulle piazze o sulle strade. Tutti devono vedere anche questo rifiuto, perché il rifiuto in una città può essere il rifiuto da parte dei capi della città. Come a Gerusalemme Gesù sarà rifiutato dai capi, non da tutti. Devono uscire sulle piazze e dirlo a tutti, chissà che qualcuno dei poveri, dei semplici, degli umili, degli schiavi invece non accolga, anche se la città non accoglie. Magari invece i poveri accolgono. Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Cioè non c'è comunione. Se non c'è comunione nel nome di Gesù, non c'è nessun altro tipo di unità, nessun altro tipo di comunione che tenga. anche la comunione con tutti gli altri valori di cui si parla anche oggi non tiene, non fa una, di noi una cosa sola, è solo il nome di Gesù, è solo il suo spirito che ci può rendere uno, che ci fa famiglia. La tentazione è quella di tenere un po' di polvere della città attaccata ai piedi, qualche valore. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. I discepoli devono abbandonare la città senza pensare a castighi e minacce. Niente. Non devono minacciare nessun castigo. Non devono condannare questa città. Ma, prima di lasciarla, dare l'ultimo annuncio. Dare l'ultima possibilità. Mettere la città di fronte alla parola, non di fronte a minacce, ma di fronte ancora alla parola. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Perché può succedere che proprio quest'ultima parola annunciata nel momento della partenza sia una ulteriore possibilità di conversione, una misericordia in più. Chissà che qualcuno non ascolti. Così è successo a San Paolo, quando è stato ad Atene, quando ha preso in giro i grandi, i filosofi, i sapienti. Paolo ha continuato ad annunciare la pace, cioè la morte e risurrezione di Gesù. Lo hanno rifiutato, ma qualcuno c'è stato che lo ha accolto e lo ha seguito. E non solo ad Atene, anche nelle altre città, dalle quali a un certo punto veniva scacciato, però qualcuno è rimasto con la parola di Dio nel cuore, quella parola che lui aveva annunciato. A Antiochia di Pisidia, a Iconio, a Listri ed Erbe, e in tutte le altre città dove l'Apostolo e anche gli altri apostoli erano passati. Qualcuno può ascoltare. Il discepolo che viene rifiutato non condanna, non fa minacce, non usa il metodo che abbiamo visto usato una volta da Elia, ma lascia quella città di fronte alla parola. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Ciò non toglie che quella città rimanga malvagia e quindi subisca le conseguenze dei peccati degli uomini, subisca, tra virgolette, i castighi. Ma non sono i discepoli che annunciano castighi. Chi rifiuta la salvezza rimane da salvare. Chi è condannato e rifiuta il Salvatore rimane nella condanna. Io vi dico che nel giorno del giudizio, qual è il giorno del giudizio? Non è adesso, è più avanti. Il giorno del giudizio non è il giorno in cui i discepoli se ne vanno scacciati dalla città. Il giorno del giudizio viene dopo un ulteriore tempo di pazienza di Dio e di misericordia. Nel giorno del giudizio, quindi non adesso, ma in un tempo che deve ancora venire, che solo Dio sa. Nel giorno del giudizio, Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Sodoma è la città peccatrice per eccellenza. Ricordate dalla Bibbia, libro di Genesi, Sodoma è la città che è stata punita col fuoco del cielo, che è stata bruciata col fuoco venuto dall'alto, perché i suoi peccati erano davvero peccati infamanti, i peggiori peccati che si possono immaginare commessi dagli uomini, sarà trattata meno duramente di quella città. Perché? Perché i peccati più infamanti non sono peccati così gravi come il rifiuto del Vangelo. Perché Gesù è venuto proprio per convincere di peccato i peccatori e per perdonarli. Anche i peccati di Sodoma possono essere perdonati da Gesù. Gesù è venuto proprio per perdonare questi delitti degli uomini. Ma se si rifiuta lui, si rifiuta il regno di Dio. Una città che rifiuta Gesù, anche se non ha grossi delitti come Sodoma, rimane una città da salvare, rimane nella sua condanna, si esclude dal regno di Dio. Sarà trattata, Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Fin qui Gesù ha parlato di città senza nome, quelle che in futuro potranno rifiutare i discepoli, ma ci sono anche casi concreti già avvenuti. Guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida. Sono le cittadine attorno al lago di Genezaret, su al nord. Corazin non esiste più, non si sa neanche bene, probabilmente a 3 chilometri a nord del lago. Bethsaida, sul lago dove il Giordano entra nel lago, era la città di Pietro e Andrea, la città nativa di Pietro e Andrea. E poi Gesù parla ancora di Cafarnao, che era anche sulla riva del lago, la città dove abitava Gesù, dove Pietro si era trasferito perché lì abitava la sua suocera. Guai a te. Cosa vuol dire questo guai a te? Non è una parola di condanna, ma è una parola di avvertimento. Come le parole dei profeti, sullo stile dei profeti. Un avvertimento serio e duro, come a dire, attenzione, c'è qualche possibilità, però la situazione è grave. Gesù non invoca il fuoco contro Corazin, contro Bethsaida, contro Cafarnao. Però avvisa queste città che sono in pericolo. Gesù sta accorgendosi e lo dice che chi lo rifiuta, chi non lo riconosce, rimane in balia del nemico e quindi rimane in grave pericolo, rimane nella condanna. Chi rimane in balia del nemico rimane a disposizione di colui che distrugge. Chi rimane obbediente al nemico di Dio rimane nelle mani di chi soltanto sa distruggere e rovinare. Guai a te, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a te, in mezzo a voi, Tiro e Sidone sono altre due città famose per i loro peccati. Già dal tempo dei profeti, dai profeti Amos, Geremia, Isaia, Ezechiele avevano parlato contro queste città. Quindi erano città che stavano sulla costa del Mar Mediterraneo, attualmente in Libano, un po' più a nord della Palestina, città pagane, famose proprio per il loro paganesimo, per l'opulenza, la ricchezza, frutto di ingiustizie sociali e di sfruttamento dei poveri. Per questo i profeti avevano profetizzato molto contro queste città, proprio perché in esse si consumavano delitti di tipo, di questo tipo, di ingiustizie sociali. Quindi anche questo tipo di peccati gravi, se fossero avvenuti in queste città, i prodigi che avvennero in mezzo a voi, Corazin e Bethsaida, già da tempo la gente, vestita di sacco e cosparsa di cenere, si sarebbe convertita. Sacco e cenere, come gli abitanti di Ninive al tempo di Giona, profeta. Gli abitanti di Ninive, un'altra città che sta in Mesopotamia, vicino a Babilonia, per intenderci, da quelle parti, attualmente sarebbe Iran o Iraq, da quelle parti. Anche quella una città di grandi peccati, però quando è arrivato il profeta a minacciare i castighi, quella gente, a partire dal re fino a tutti gli animali, hanno fatto digiuno. Si sono vestiti di sacco e si sono cosparsi di cenere. Hanno fatto penitenza. Hanno cambiato stile di vita. Hanno accolto l'annuncio della povertà. Quindi anche Tiro e Sidone sarebbero pronti, cioè queste città peccatrici per eccellenza sarebbero capaci di pentirsi e di far penitenza, mentre Corazin e Bethsaida, che vede i prodigi operanti da Gesù, non tirano nessuna conseguenza. Questi peccati non impediscono, non impedirebbero i peccati di Tiro e Sidone e quelli di Sodoma, non impedirebbero l'accoglienza di Gesù. Cos'è che lo impedisce? È una superbia più sottile che è presente a Corazin e a Bethsaida, queste cittadine dove non ci sono grandi peccati. Però c'è un orgoglio, una superbia che impedisce di accogliere Gesù, che impedisce di prendere sul serio la sua presenza, la sua persona, il suo annuncio. E chi non accoglie Gesù rifiuta il Salvatore, rifiuta la salvezza. Quindi la situazione di Corazin e di Bethsaida è una situazione più difficile che quella di Tiro e Sidone. Ebbene, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. Sono stati peccatori, ma non hanno rifiutato la salvezza. Non hanno avuto il Salvatore tra di loro, quindi non si sa, avrebbero potuto accoglierlo, proprio perché si accorgevano di averne bisogno. Mentre Corazin e Bethsaida non si accorgono di averne bisogno, continuano la loro vita, credono di poter far senza il Salvatore. E tu, Capernao, sarai forse innalzata fino al cielo? A Capernao Gesù aveva compiuto miracoli più grossi. Sarai forse innalzata fino al cielo? Pensava, proprio per il fatto di essere stata spettatrice di miracoli, di essere già in paradiso, di averne abbastanza. queste parole, sarai forse innalzata fino al cielo, Gesù le prende dalla scrittura. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 14, al versetto 13 e 15, salirò, eppure tu pensavi, salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Queste parole sono dette di Lucifero. Gesù paragona Capernaum, che non bada alla sua presenza, alle sue parole, al suo annuncio, alle sue proposte di cambiamento, paragona Capernaum addirittura a Lucifero. Credi di essere uguale a Dio perché hai avuto i miei miracoli? Fino agli inferi precipiterai. Sei un demonio. Sei Lucifero. C'è una superbia dentro di te che ti uguaglia a Lucifero. Quindi niente salire al cielo per Capernaum. Solo con Gesù si può salire al cielo. Senza di Lui si è in balia del nemico. Solo chi sale sulla croce con Gesù può salire al cielo. Solo chi si mette con Lui in cammino verso Gerusalemme può salire al cielo. Chi rinnega se stesso, chi si umilia, può salire al cielo. Chi accoglie colui che discende dal cielo. E Gesù termina il suo insegnamento ai 72 con questa parola che li aiuta a capire l'importanza di quello che hanno ascoltato e anche per aver fiducia nelle parole che essi stessi diranno. Chi ascolta voi, ascolta me. Il loro compito, quindi, andando nei villaggi, è un compito importante, è un compito divino. Chi ascolta voi, ascolta me. Come dire, chi ascolta voi, si salva, è salvato. Chi ascolta me. Chi ascolta voi non è più nella situazione né di Corazin, né di Bethsaida, né di Capernaum. Chi ascolta voi, ascolta me. È sulla strada della salvezza. Quindi il vostro andare ha un'importanza straordinaria, importanza di vita o di morte per le persone che vi ascoltano. Chi ascolta voi, ascolta me. Cosa vuol dire ascolta me? Vuol dire ubbidisce alla voce che è venuta dal cielo sul santo monte. Ubbidisce a Dio. Chi ascolta voi, ascolta me. Gesù unisce i propri discepoli, e non solo i 12, i 72, li unisce a sé in maniera intima. In maniera grande. Chi ascolta voi, ascolta me. Il discepolo è ambasciatore di Gesù, è plenipotenziario. Come Gesù è ambasciatore del Padre, il Padre ha detto ascoltatelo. Gesù è plenipotenziario del Padre. E così i discepoli mandati da Gesù. E così la presenza di Gesù si moltiplica per 72 volte. Vengono moltiplicati dall'andare dei discepoli, vengono moltiplicati i luoghi dell'ascolto di Gesù. Chi ascolta voi, ascolta me. e chi disprezza voi disprezza me. Si moltiplicano i luoghi dell'ascolto, ma si moltiplicano anche i luoghi del giudizio di Dio, perché chi disprezza voi disprezza me. Chi disprezza voi si mette in una condizione brutta, come Corazin e Bethsaida, che hanno disprezzato Gesù, che non lo hanno accolto pienamente. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato. È come Gesù dicesse: io sono qui mandato dal Padre come Salvatore. Chi mi rifiuta, chi mi disprezza, disprezza colui che può salvare, l'unico che può salvare. E così termina l'insegnamento di Gesù ai 72. E poi non sappiamo più niente. San Luca non ci dice nulla. Dove sono andati, cosa hanno fatto, quanto tempo sono stati fuori. Non dice nulla San Luca. Perché non dice nulla? Perché questo andare dei 72 è ancora in atto. È la Chiesa che vive adesso nel mondo che sta continuando ad annunciare il Regno di Dio, che sta continuando ad essere accolta e ascoltata e ad essere disprezzata e rifiutata. Quindi Luca non dice nulla, è pienamente in atto. Però anche continuamente i 72 tornano. E questo lo dice San Luca. I 72 tornarono pieni di gioia, perché non basta che i discepoli vadano. Non sono abbandonati da Gesù. I discepoli che vanno devono continuamente far riferimento a Lui, tornare a render conto a Lui, tornare per ricevere da Lui nuova gioia, nuova forza per andare ancora. Allora è sempre in atto l'andare e non si sa, può succedere di tutto, accoglienza e rifiuto, ma è sempre presente anche il ritorno. I 72 tornarono pieni di gioia. Perché pieni di gioia? Perché hanno avuto successo, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Di per sé Gesù ai 72 non aveva detto di scacciare i demoni, aveva detto solo di guarire e di annunciare il regno di Dio vicino. Invece essi tornando dicono: anche i demoni. Tu non ce l'hai detto, ma anche i demoni scappano. Si sottomettono a noi nel tuo nome. Quindi grande gioia nei 72 che vedono di avere un potere, di aver ricevuto un potere più grande del grande potere che c'è nel mondo, del potere del maligno. Il potere di scacciare i demoni è quello che il Padre aveva dato al Figlio e che il Figlio aveva dato ai 12 e quindi a tutta la Chiesa. Nel tuo nome, è per l'invocazione del nome di Gesù, non è un potere umano che sta nel corpo o nell'anima dei discepoli. È nel tuo nome, è sempre soltanto Gesù, la sua presenza e il suo nome che fa scappare il maligno, il nemico di Dio, nel tuo nome. Quindi quando i discepoli vanno obbedienti a Gesù, è proprio vero che è Gesù che si rende presente là dove essi sono, è Gesù che opera là dove essi parlano. Quindi la missione dei discepoli è efficace se non si perde la comunione con Gesù. Cosa risponde Gesù? Anzitutto risponde confermando, è vero, cioè vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Perché Satana sta nel cielo? Nel libro di Giobbe si parla di Satana che sta proprio davanti a Dio per accusare gli uomini. Giobbe si mette quindi in cielo, si mette davanti a Dio per accusare Giobbe, e questo per ben due volte nel libro di Giobbe. Ma anche il profeta Zaccaria parla di questo, vediamo se lo trovo, capitolo 3, versetto 1. Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè ritto davanti all'angelo del Signore, che Satana era alla sua destra per accusarlo. Quindi anche Satana si porta davanti, almeno così è scritto. Allora vedevo Satana cadere dal cielo. Cosa vuol dire? E Satana ha perso il suo potere di accusare gli uomini. Satana non può più accusare gli uomini. Perché? Perché c'è Gesù che salva i peccatori. Gesù parla a favore dei peccatori. Satana non può più fare niente. Perché anche se gli uomini sono peccatori, lui non può più dire niente. Non può più vantare diritti sugli uomini. Perché c'è Gesù presente in mezzo a loro, proprio in mezzo ai peccatori, che mangia con loro. Ha perso il suo potere, quindi sta cominciando davvero un mondo nuovo, una realtà nuova. Ecco, faccio nuove tutte le cose. È nato o è creato un mondo nuovo, dove i peccatori possono sperare salvezza. C'è il regno di Dio, che è diverso da prima. Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, improvvisamente. Basta. Gli uomini possono sperare nella salvezza, anche se sono peccatori. E lo sono tutti, quindi. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. Cioè, non ho eliminato i serpenti e gli scorpioni. Non sono eliminati i pericoli. Non sono eliminate le tentazioni. Ma vi ho dato potere di camminarci sopra. Di rimanere illesi. Di non essere vittime dei morsi, degli scorpioni e dei serpenti. Serpenti e scorpioni sono le insidie presenti nel cammino del popolo nel deserto. Sono gli animali che si nascondono sotto la sabbia nel deserto, o dietro le rocce, dietro i sassi nel deserto. Serpenti e scorpioni erano, per il popolo che camminava nel deserto con Mosè, erano il segno della presenza del maligno, gli strumenti del maligno. Ricordate come il popolo a un certo punto è stato morso da serpenti e tutti morivano, e Mosè ha dovuto costruire un serpente di bronzo e innalzarlo sull'asta. Serpenti e scorpioni, la potenza del nemico. Questa parola che Gesù dice è presa poi dal Salmo 91, o 90, seconda, 91 nella Bibbia, 91:13. Gli ho dato potere di camminare, no, come che dice? E camminerai, se c'erai leoni e draghi eccetera, camminerai su aspidi e vipere. Il salmo delle tentazioni e soprattutto la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi, quindi rimarrete illesi. Non allegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Non è questa la cosa più importante. Non è questa la cosa più importante. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Voi non dovete accontentarvi, cioè essere contenti, di vincere il maligno. Poco poco. Non dovete accontentarvi di essere senza pericoli, è troppo poco. Dio vi dà molto di più. La vostra gioia non è quello che fate voi, anche se fate cose grandi, anche se scacciate i demoni, la vostra gioia non è in quello che fate voi, nemmeno se voi fate qualcosa col potere divino. Nemmeno se vi accorgete d'avere l'autorità di Dio. Non rallegratevi di quel che fate voi, nemmeno se fate cose strabilianti, bellissime, grandissime. Rallegratevi piuttosto, siate contenti invece, perché i vostri nomi stanno scritti nei cieli. I discepoli non sono mandati soltanto a vincere il maligno, sono mandati ad annunciare l'amore del Padre, il regno di Dio. Ed essi stessi sono amati, non solo gli altri. Essi sono già amati, se lo annunciano agli altri, devono essere stessi essere contenti, perché è vero che il Padre ama gli uomini. Rallegratevi, cioè siate contenti, perché siete amati e scelti da Dio Padre. Questa è la realtà importante che deve occupare la mente e il cuore. Il maligno lo scacciano perché possono credere in questo, perché possono rallegrarsi di questa realtà. Questa è la realtà più importante. Appartenete al regno di Dio, siete figli di Dio, con una parola più recente, siete cristiani. I vostri nomi sono scritti sul libro della vita, cioè siete al sicuro per l'eternità. Questo è il motivo della gioia. Non occorre che ci siano altri motivi di gioia. Questo vi basta. Anche se non fate miracoli, la vostra gioia è completa, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Finché uno non gode di essere cristiano e di essere figlio di Dio, non è in sintonia con Gesù. Quando uno gode di essere figlio di Dio, allora è in sintonia con Gesù. Se uno sta aspettando ancora, per essere contento, di fare qualcosa, anche di fare qualcosa di bene, ed è contento solo quando può fare qualcosa di bene, non è in sintonia con Gesù. Uno può essere davvero unito a Gesù e avere lo stesso suo spirito, essere in sintonia con Lui quando gode del Padre e dell'amore che il Padre ha per noi poveri peccatori. E questo amore del Padre lo vediamo, lo contempliamo nella persona di Gesù. Quindi quando noi siamo contenti di Gesù, allora sì, siamo in sintonia e con Lui e con il Padre. Questa è la vita. È Gesù la vita. Non è il successo delle nostre opere buone, o la nostra capacità di fare cose belle, cose sante, no. Rallegratevi piuttosto, e questo piuttosto vuol dire anche rallegratevi soltanto perché i vostri nomi stanno scritti nei cieli e lì non arriva nessuna gomma a cancellarli. Stanno scritti nei cieli, nessuna croce, nessuna sofferenza arriva a cancellare, a fare da gomma per quel libro dove sono scritti i nostri nomi. I vostri nomi stanno scritti nei cieli di voi che mi avete seguito e ubbidito. Avete ubbidito e seguito me, Gesù, il Figlio di Dio. Quindi i vostri nomi sono legati al mio, potrebbe dire Gesù. Sono uniti al mio, diventati un tutt'uno, incollati o compenetrati del mio nome. I vostri nomi sono scritti nei cieli. Sia lodato Gesù Cristo.